20:55 Radio Onda Rossa, Tabula Rasa, inizia ora.
Inizia ora e inizia piano, però in realtà dobbiamo andare velocissimo quest'oggi. Abbiamo un menù ricchissimo che sì. Parte dalla Georgia, dalle ferrovie sotterranee raccontate da Colson Whitehead, al mondo immaginario giapponese non solo di Igort, quindi parleremo anche del suo nuovo progetto editoriale Oblomov. Ci trasferiremo poi nei sotterranei, nei meandri sotterranei di Roma, raccontata da Matteo Trevisani nel suo libro Dei Fulmini, e chiuderemo, forse lo facciamo in mezzo, adesso vediamo in questa nostra scaletta volante, il nostro classico. Ritorniamo al classico.
Ritorniamo al classico. Nel frattempo, prima che cominciamo tutto il Gil Valzer di collegamenti, ci sentiamo un altro pezzo di White Stripes.
Well, Holly, I love you too, but there's just so much that I don't know about you.
Jack, give me some money to pay my bill.
All the dough I give you, Holly, you've been using on pain pills.
Jack, will you call me if you're able?
I got your phone number written in the back of my Bible.
Jack, I think you're pulling my leg, and I think maybe I better ask Meg. Meg, do you think Jack really loves me?
You know I don't care, cause Jack really bugs me. Why don't you ask him now?
Well, I would, but man, I really just don't know how.
Just say, Jack, do you adore me?
Well, I would, Holly, but love really bores me.
Then I guess we should just be friends.
I'm just kidding, Holly, you know that I'll love you till the end.
Well, it's true that we love one another.
I love Jack White like a little brother.
Well, Holly, I love you too, but there's just so much that I don't know about you. Holly, give me some of your English love.
If I did that, Jack, I'd have one in the oven. Why don't you go off and love yourself?
If I did that, Holly, there won't be anything left for anybody else.
Jack, it's too bad about the way that you look.
You know I gave that horse a carrot so he'd break your foot.
Will the two of you cut it out and tell them what it's really all about?
Well, it's true that we love one another. I love Jack White like a little brother.
Well, Holly, I love you too, but there's just so much that I don't know about you.
Invece di avere Martina Testa, che non siamo riusciti a raggiungere telefonicamente, facciamo un balzo in avanti e andiamo da un grande maestro che salutiamo con molta felicità di avere qui in queste nostre frequenze. Stiamo parlando di Igor Tuveri, del quale abbiamo già parlato l'anno scorso quando abbiamo presentato il suo romanzo In contumacia, senza che fosse qui con noi. Buonasera, Igor.
con Igor, che già nella scorsa edizione abbiamo presentato il tuo libro in contumacia. Oggi invece siamo molto contenti di averti per presentare il tuo nuovo progetto editoriale, che si chiama Oblomov Edizioni, che è un nome che a me è piaciuto molto perché l'arte del posapiano, questo è un po' quello che sarà un po' il leitmotiv di questa nuova casa editrice, di nuovo questo nuovo progetto editoriale, 18 anni dopo la nascita, che tu poi la tua nascita della Coconino.
Sì. Beh, l'idea è questa, di in una stagione, in un momento in cui visto il fiorire, diciamo, del fenomeno graphic novel, per cui ci sono moltissimi nuovi editori e anche a volte un'occupazione quasi manumilitari delle librerie, no? Con una produzione esagerata di libri, Oblomov come manifesto è quello del Oblomov, è il personaggio pigro inventato da quel genio di Goncharov tanti anni fa, insomma, è un romanzo russo che io ho amato molto. E l'idea era quella di chiamare Oblomov una casa editrice devota, diciamo, a una cura editoriale particolare. Noi amiamo la carta, abbiamo le storie, i disegni, recita il nostro motto, e ci dedichiamo alla produzione dei libri con una cura che richiede del tempo, per cui noi non pubblicheremo, secondo il nostro piano, mai più di 40 libri in un anno, perché occorre del tempo per realizzarli, occorre una presenza in libreria, ma senza esagerare, insomma, occorre anche seguire la promozione dei libri, seguire gli autori, c'è un lavoro molto vicino di editing, di scambio di idee, di opinioni, di progettazioni. Ecco, noi non facciamo buona la prima, tipo una copertina viene fatta anche 7-8 volte, le studiamo in tutte le possibilità, c'è uno scambio con gli autori. Questa cosa che fu anche a un certo punto il marchio di fabbrica della Coconino, dopo che io ho lasciato la Coconino sono venuti con me molti degli autori che hanno fatto grande quell'esperienza e adesso continuano a lavorare sempre con me, perché c'è questo scambio, questa visione così concertata, ecco.
A che punto è lo stato del fumetto? Perché in Italia sta vivendo finalmente la graphic novel, il fumetto, un periodo di visibilità che prima non c'era, lo dicono anche i dati delle vendite, poi per quanto possano poi rappresentare effettivamente qualcosa, si parla di un più 37% per quanto riguarda proprio il genere del fumetto nelle vendite in libreria. A che punto è in Italia? Perché all'estero più o meno lo sappiamo, tu viaggi e sei presente anche molto nei mercati esteri, però quello che ci interessa è quello italiano, che non sarà mai quello francese, non sarà mai neanche forse quello spagnolo o di altri paesi a noi vicini, però mi sembra che sta più o meno, sta conquistando degli spazi anche nelle librerie, quelle un po' più mainstream, quelle più importanti, dall'ultimo posto in fondo vicino al magazzino, ora è possibile trovare scaffali anche accanto alle casse principali, tanto per dare un po' il polso di quello che sta avvenendo.
Ma considera questo, io tanti anni fa, questo anche all'estero, voglio dire, in America nel 2005 andavo nelle grandi librerie a cercare i libri dei miei amici, che poi erano degli storyteller importanti come, non so, Ben Ketcher o Art Spiegelman, eccetera, e loro erano nella sezione humor, non c'era la sezione graphic novel. Adesso invece, se tu vai da Barnes & Noble, c'è proprio intere scaffalature con la dicitura graphic novel, questo in America. In Italia, ora l'Italia è diventato una cosa prodigiosa, non lo è mai stato, in libreria è diventato il quarto, per volume d'affari in generale, è diventato il quarto mercato del mondo, quindi subito dopo America, Giappone e Francia c'è l'Italia. Da un punto di vista invece della creatività, che secondo me è un po' la cosa importante, insomma, per misurare la temperatura della fantasia nel nostro paese, io penso che siamo in una stagione particolarmente felice. Penso che mai come prima sia possibile produrre dei grandi lavori e anche farli arrivare con una certa complessità senza semplificare troppo, insomma, la narrazione al pubblico, e il lettore è molto ricettivo. Si favoleggia tanto degli anni 70, l'età dell'oro del fumetto, quando c'erano i giganti, Pratt, Battaglia, Toppi, Crepax, sicuramente una stagione meravigliosa in cui arrivavano anche i grandi dalla Francia, oppure Muñoz e Sampaio dall'Argentina, che fondavano l'ultima grandissima icona, che era Singer, no?
Sì.
Però a quell'epoca i libri, di libri se ne facevano pochissime, era la stagione delle riviste, e se tu volevi trovare un libro di, già di un autore celebrato, facevi fatica, figurarsi poi dei giovani. Invece oggi, e questa è una roba che non è mai successa prima, ci sono moltissimi autori anche all'opera prima che debuttano facendo un libro, non pubblicando poche pagine su una rivista, e quindi misurandosi su una narrazione a lungo respiro, eccetera. E c'è un audience entusiasta, anche disponibile, molto complice, una dimensione che lascia esterrefatti anche, come dire, quando io ecco, per esempio, i signori della letteratura, no? Dell'editoria tradizionale, da libreria di varia, sono stupefatti. Ti dico, quando abbiamo fatto Lucca, io sento molto la mia complice Elisabetta Sgarbi, che con La nave di Teseo ha appoggiato la nascita di Oblomov, che è una casa editrice a sé stante, ma con proprio la partecipazione attiva di due membri fondamentali della nave di Teseo, che sono Eugenio Dio e Elisabetta Sgarbi. E Elisabetta, tutte le volte che io, che i giorni della Fiera di Lucca stavamo presentando la casa editrice, i risultati anche proprio di termini di vendita erano talmente eclatanti che lei il secondo giorno mi ha scritto pazzesco, cioè non ci credono neanche, perché dopo una stagione devastante di meno 12% del 2015, nel 2016 siamo arrivati a più 0,6% nella letteratura, mentre le graphic novel più 38%, come dicevi, sì, prima. Quindi ci sono proprio, pensa che in due anni hanno fatto, c'è stato quasi un più 50%, perché ci sono delle cifre che adesso si vendono moltissimo, forse anche grazie a un come dire, a un prenderla bassa del fumetto, no? Anche un razzismo culturale che secondo me è interessante, cioè io non mi scandalizzo quando mi dicono che il fumetto è un linguaggio per sempliciotti, perché mi piace questo, perché questo pregiudizio mi consente di andare a fondo, di raccontare, perché tanto uno legge un fumetto come se leggesse dell'intrattenimento sciocco, poi se tu hai qualcosa da dire tocchi, perché passi, è un po', come dire, è un po' il complesso di Paperino, se vuoi, no? Tu nei confronti di Paperino non sei diffidente. E Gio Sacco, questo mio amico, sì, reporter, che
è abbastanza conosciuto anche in Italia, tra l'altro, Gio Sacco.
Esatto, Gio Sacco, lui mi diceva, sai, se io facessi dei saggi su quello che scrivo, di cui che racconto delle battaglie non molto conosciute in Palestina, come nel caso dell'ultimo libro, eccetera, io venderei 300 copie probabilmente, invece adesso ne vendo 30.000 in America.
Ascolta, un'altra curiosità, visto che parlavamo del linguaggio, del fumetto, il linguaggio e tutto, in un'intervista da qualche parte leggevo che parlavi tu del fatto che il fumetto ha ancora tantissima potenzialità per quanto riguarda il linguaggio e l'espressione. Poi mi veniva in mente per esempio l'ultimo libro che avete tra l'altro appena pubblicato, di Emanuele Fior, che è molto bello, che si chiama L'ora dei miraggi, che in effetti è un po' un mix, è un libro un po' particolare perché è molto scritto e illustrato. Non sembra neanche, è un po' a metà tra un romanzo illustrato e tra un fumetto, quindi è un ibrido che poi ovviamente Emanuele Fior ha un tratto, un disegno che già abbiamo conosciuto, abbiamo intervistato anche qualche anno fa, che è straordinario. E quindi intendevi questo quando parlavi di nuovi linguaggi ancora da esplorare per il fumetto?
Intendo un po' tutto. Il libro di Emanuele è un libro scritto divinamente, secondo, io gli ho detto, guarda, è veramente bellissimo anche la scrittura, lui è un maestro riconosciuto a livello internazionale del disegno ed è un libro meraviglioso anche solo per i disegni, però è accompagnato, come tu dicevi, da una specie di diario di bordo, di riflessioni su che cos'è l'immagine, come la si guarda, come la si può rappresentare, aneddoti anche interessanti per chi non conosce il mondo dell'illustrazione, del fumetto in generale. E quello è un progetto meticcio, l'idea del meticciato, che poi è fondamentalmente l'humus del fumetto, no? Perché è un linguaggio che fonde icona e verbo, quindi in qualche modo è proprio l'emblema di questo mischiarsi. Questo è il progetto alla base di tutta la Oblomov, c'è un'esplorazione, abbiamo lavorato anche su tutti i formati, c'è un lavoro sul formato canonico della graphic novel, che è quello del 17x24 in grossura, ma ci sono anche per esempio le edizioni limitate che sono gigantesche, 27x37, c'è un lavoro sulla striscia, per cui abbiamo fatto una nuova collana a forma di striscia cartonata, sono dei libri bellissimi, degli oggetti molto belli. C'è un tabloid, c'è una collana che vuole esplorare il rapporto del feuilleton, per cui ci sono delle grandi illustrazioni, un racconto come un racconto d'appendice che ha il formato di un quotidiano fondamentalmente e che verrà pubblicato periodicamente, man mano, con tanti autori che faranno ognuno il proprio feuilleton personale, diciamo. Quindi c'è questa idea di lavorare su tutte le possibili diramazioni. Il mio ultimo libro è per esempio un saggio disegnato sul Giappone, sulla cultura giapponese, un diario di viaggio, un libro che è anche una mappa di luoghi. Ecco, l'idea è quella di proporre il fumetto come canale per poter esplorare elementi di una letteratura vasta e ampia, anche in maniera completamente inattesa. Per esempio, c'è Sebastiano Vilella che sta facendo un libro meraviglioso su Friedrich, quindi il grande pittore romantico, e a sua volta Friedrich viene dipinto all'interno di ambienti che sono molto simili ai suoi stessi quadri, ma animato da uno sguardo molto, molto colto. È un viaggio, cioè è un viaggio nella pittura di Friedrich attraverso gli occhi di un altro pittore che poi è Vilella, che è un grande narratore anche. Ecco, questa è la possibilità. Oppure, non so, Andrea Ferrari si è andato con Renato Chiocca, approfittando di un invito per la presentazione di un suo libro all'ambasciata messicana a Los Angeles, è andato oltre, è sceso, è andato a Nogales a raccogliere storie e a raccontare che cos'è il muro tra il Messico e gli Stati Uniti, il muro di Trump, no? Quello di cui parlano tutti, però visto dal punto di vista messicano. Ecco, questa è un'occasione importante, il fumetto che esplora e racconta sia l'immaginario, come può essere nel caso di Zhao Dao, che è una prodigiosa autrice di fumetti cinese che contesa tra la Pixar e la Disney perché è spaventosamente brava e meravigliosamente evocativa. E lei lavora sull'immaginario, sulle leggende cinesi, sul fantasy, eccetera. E dall'altra parte ci sono autori che vanno sul terreno e si sporcano le mani per raccogliere le storie.
Allora, Igor, prima di salutarti e ringraziarti, ti volevamo fare un'ultima domanda, perché è vero che se Oblomov è il club dei perdigiorno, non vogliamo farti perdere tutta la serata e tutta la notte. Vediamo che sia per l'appunto editore e contemporaneamente autore, così come era stato nel caso di Coconino. E quando dici volo basso, lo giochiamo basso, invitiamo chiunque a vedere quella che è la tua produzione, sia all'interno della nuova casa editrice che nella tua vecchia dimora, cioè ci sono libri bellissimi adesso ripubblicati da Oblomov, come sono i quaderni giapponesi ai quali facevi riferimento, ma ricordiamo anche un libro meraviglioso che è stato 5, il numero perfetto, e ci chiedevamo appunto, Igor, editore ed autore, visto che hai citato anche nuovi progetti che sono appena usciti e cose in cantiere, Igor autore, cosa ha in cantiere per noi prossimamente?
Ma Igor autore domani sta andando a Parigi proprio a lavorare al progetto del film di 5 numero perfetto. Poi dopo io personalmente sto lavorando, ho appena finito e pubblicato i nuovi quaderni giapponesi, il secondo volume, che è stato un libro particolarmente, come dire, amato. Ci ho messo 2 anni a farlo, adesso sto sto progettando questo feuilleton e sto continuando a scrivere e disegnare, quindi sto pensando anche a una serie, una specie di saga, riprendendo il personaggio di Yuri, vediamo.
E noi ti auguriamo la migliore fortuna, il miglior successo per il tuo tratto, le tue storie, le tue e quelle della tua casa nuova casa editrice. Ti aspettiamo.
Grazie.
Presto, un abbraccio.
Grazie, un abbraccio a voi.
E ovviamente noi, con la solita nostra fortuna che abbiamo, alle 21:16 abbiamo chiuso con Igor, che ringraziamo, e abbiamo cominciato, abbiamo messo una traccia che è finita ovviamente di schianto. Riprendiamo un attimo di fiato, ci sentiamo un pezzo di una traccia musicale, siamo tornati oggi va così, oggi va con i White Stripes, quindi penso che ce li porteremo dietro per tutta la puntata. Prendiamo un po' di fiato e poi avremo Martina Testa, con cui andremo a parlare del libro La ferrovia sotterranea.
I just don't know what to do with myself. I don't know what to do with myself. Like a summer rose, need a summer rain. I need your sweet love to fill up away. Well, I don't know what to do with myself. Just don't know what to do with myself. Like a summer rose.
Ciao Martina, buonasera, ci senti?
Vi sento, buonasera a tutti, ciao.
Ecco, finalmente abbiamo un collegamento fatto bene, no? Perché ogni tanto succede che attraverso che i nostri collegamenti non vanno per il meglio, sia chi riceve la nostra telefonata non ci sente bene, invece tu ci senti bene. Quindi va tutto benissimo. Ecco di qui, ti abbiamo già presentato prima, Martina Testa, traduttrice del libro di Colson Whitehead, La ferrovia sotterranea, un libro
possiamo
di cui
dirle bentrovata.
Bentrovata, sì,
la chiamiamo ogni anno.
Sì, praticamente sì, ogni 8 puntate ti chiamiamo perché hai un lavori tantissimo.
Lavora benissimo.
Appunto, no, perché è una traduttrice molto richiesta, e tant'è che spesso la troviamo nei nostri romanzi, così che andiamo a sceglierci da leggere, troviamo che sei tu la traduttrice. Questo è un romanzo di cui si è parlato anche moltissimo, Colson Whitehead è venuto anche a Roma a presentarlo, un romanzo che attraverso una storia di con un pizzico di fantascienza va a raccontare una storia americana, ossia la storia della schiavitù e del tentativo di liberazione degli schiavi afroamericani.
Sì, mi stai dando la parola?
Sì, Sì. No, perché sono appunto, poi dopo piano piano
è fatto così, fa delle affermazioni, non fa delle domande, te la faccio una domanda.
No, lasciamola,
vai,
no.
Anzi, vai.
Ma sì, poi dopo piano piano entriamo.
Sì, no, hai detto benissimo. È un libro che ha al centro il tema della schiavitù nel, siamo nella prima metà dell'Ottocento negli Stati Uniti, e il racconto è quello di una schiava, Cora, che da una piantagione in cui viene trattata in maniera brutale, come tutti gli altri schiavi, insieme ad un amico, sceglie la fuga nel tentativo di raggiungere gli Stati del Nord e quindi la salvezza. L'intuizione fantastica di Whitehead è far sì che questa fuga avvenga attraverso una, letteralmente, una ferrovia che corre sottoterra. L'idea nasce dal fatto che negli Stati Uniti, la ferrovia, nella storia degli Stati Uniti, col nome di ferrovia sotterranea si intende una rete clandestina di antischiavisti, di abolizionisti che aiutavano gli schiavi a fuggire, quindi dandogli magari ospitalità, nascondendoli in casa, facendogli fare dei tratti nascosti su un carro, che ne so, portandosi da una parte all'altra, facendogli attraversare un fiume, una montagna, cose del genere, dandosi manforte l'un l'altro, fino a portare questi schiavi fuggitivi appunto in salvo nei paesi del nord. Colson Whitehead racconta, ha raccontato anche venendo in Italia e parlandone in pubblico, del fatto che la prima intuizione per questo libro gli è venuta semplicemente ripensando a quando da ragazzino a scuola gli hanno spiegato per la prima volta questo concetto della ferrovia sotterranea, e lui si è immaginato già all'epoca un trenino che andava sottoterra, cosa che chiaramente nei primi dell'Ottocento non era realizzabile, non era possibile. Ma lui lo usa invece, questo dispositivo fantastico, per far viaggiare Cora e il suo compagno, perlomeno all'inizio, per vari stati del sud dell'America, che sono anche lì, dal momento in cui arriva questo dispositivo fantastico della ferrovia che corre sottoterra, il libro prende dei contorni che non sono più quelli del romanzo storico tradizionale, cioè non è più tutto quanto esattamente vero come è avvenuto, ma in questi vari stati in cui Cora si trova a soggiornare, diciamo, rappresentano varie possibilità di futuro, così, per gli schiavi, per i neri in America. Per la gran parte insomma sono condizioni di vita altrettanto orride di quelle della piantagione, anche se diverse, fino però anche c'è uno stato, l'ultimo, l'Indiana, nel quale si potrebbe prefigurare invece una via di salvezza per i neri, ma insomma il viaggio di Cora è lungo e non voglio spoilerare nulla, insomma. E questa cosa qui fa sì che il libro sia, per quanto insomma fondamentalmente permeato del dolore, della tragedia, dell'orrore vero e proprio della schiavitù, che è una roba pari al genocidio degli indiani d'America, pari all'olocausto, insomma sono questi orrori con cui insomma la storia umana dovrà fare conti, credo, ancora per secoli, però non... Insieme a questo c'è il ritmo del libro di avventura, perché c'è lei che scappa e c'è un cattivo degno di un film di Tarantino, o meglio dei fratelli Coen, sì, che la insegue, quindi è il ritmo poi in realtà si fa incalzante, perché appunto c'è questo semplice dispositivo narrativo di una fuga verso la salvezza con qualcuno alle spalle che insegue.
Mi sembra che una delle cose più interessanti del libro, Martina, sia la capacità che ha Colson Whitehead di trasformare il numero, la cifra, la massa, per l'appunto, in carne, in persona, in individuo. Io ho trovato che sia una delle grandi forze di questo testo. Ti volevo chiedere, non so se riuscirai a rispondere, perché forse è una domanda più autoriale che da fare al traduttore, ma in fondo il traduttore in parte, o la traduttrice è anche in parte... quasi una coautrice del romanzo. In questa peregrinazione che va dalla Georgia, la Carolina del Sud, del Nord, Tennessee, Indiana, dicevi, Colson Whitehead di fatto crea un nuovo mito, è come se creasse un nuovo mito fondativo della ribellione alla schiavitù. Ecco, secondo te c'era bisogno di creare un mito prima della storia, per poter dare un'identità della liberazione, oppure un modo per sottolineare, per l'appunto, come poi richiamate, se non sbaglio, in quarta, i bianchi non lo faranno mai, dobbiamo farlo noi da soli?
Sì, è veramente una domanda che da fare più all'autore che a me. Per come lo vedo io, se c'è un livello mitico, insomma, di per come la vedo io, ma anche per cose che gli ho sentito dire. Se c'è un livello che travalica il puro realismo fattuale per diventare un po' mito, leggenda, il motivo è che lui si voleva in qualche maniera parlare sì della storia specifica degli schiavi americani, ma voleva che fossero possibili anche dei collegamenti appunto con lo sterminio degli indiani d'America, con l'olocausto, insomma la persecuzione ebraica, quindi se ci sono delle sfumature, cioè se questa storia diventa una storia un po', come dire, larger than life, mi verrebbe da dire, appunto con un passo epico così che supera le vicissitudini del singolo personaggio, è perché c'è proprio questa volontà di raccontare un po' la storia, ma tante storie, insomma la storia umana, come dire, che si ripete purtroppo nelle sue caratteristiche più brutali e più orrende, non limitata soltanto a quel popolo lì, ma ahimè ad altri. E quindi c'è di fondo un che di enormemente universale, ecco. È un libro che parla di insomma è ambientato in quell'epoca, in quel momento, in quel contesto, però è un libro che fin da subito ci mette a contatto con quello che c'è di più, non lo so, inaccettabile forse nel fatto di essere umani, con la capacità degli esseri umani di fare il male in forme proprio enormi, atroci, sistemiche, organizzate, permeanti, e questo non si ferma, cioè non lo leggiamo come una roba di una cosa documentaria, di brutalità successe 170 anni fa in un punto degli Stati Uniti d'America, ma ci investe questa potenza del libro, questa universalità che va oltre la storia, insomma, e appunto si proietta un po' forse anche nel mito, e ci chiama in causa in maniera molto profonda, molto forte, molto intensa, ovviamente anche chiama in causa con questo vigore anche la brutalità attuale negli Stati Uniti, insomma il razzismo che tuttora, insomma, caratterizza grossi strati della società statunitense contemporanea.
Assolutamente, che poi una delle cose che ha ribadito anche nelle interviste di presentazione di questo romanzo Colson Whitehead, che voleva in qualche modo fare un romanzo che parlasse della schiavitù, ma che fosse in qualche modo anche attuale. Un romanzo che, a parte che ha vinto parecchio, ha vinto un Pulitzer, ha vinto il National Book Award, cioè premiatissimo negli Stati Uniti, un romanzo che io ho trovato due cose che mi hanno un po' sorpreso. Primo è che è molto femminile, l'autore è un uomo, però ci sono parecchi personaggi, non soltanto la protagonista, no? L'eroina del romanzo, Cora, che è una donna, però ci sono diversi nei vari passaggi nel libro, le presenze dei personaggi femminili sono molto forti, un po' mi ha sorpreso perché appunto Colson Whitehead è un autore afroamericano maschio, e poi il fatto, la sua bravura nel saper mischiare diversi generi, no? Lo dicevamo prima, c'è un pizzico di fantasy, ma allo stesso tempo sembra un po' pulp per alcune scene, e anche western, c'è un po' di tutto in questo romanzo.
Sì, entrambe le cose, dunque, queste le so perché gliel'ho sentite l'ho sentito rispondere su questi
temi. Allora.
Lui dice sempre che gli interessa molto variare da un libro all'altro, spaziare, cambiare, inventarsi cose nuove, quindi ha detto nell'approcciare questo libro lui si è reso conto che gli ultimi libri suoi avevano al centro sempre personaggi maschili, era tanto che non metteva al centro un personaggio femminile, ce n'era uno molto bello, molto interessante nel suo primissimo libro, L'Intuizionista, dove c'è come protagonista una ispettrice di ascensori, va bene, ma insomma comunque gli interessava invece stavolta pensare a una protagonista donna e anche esplorare, cosa che nel libro viene fuori in maniera molto bene, molto commovente e profonda, anche un rapporto fra la madre e figlia, cosa
infatti
che
c'è questo personaggio della madre che non è,
si è cimentato con qualcosa di nuovo.
Infatti, no, dicevi bene, proprio il personaggio della madre di Cora, che non è un personaggio che fa parte proprio della storia direttamente del romanzo, ma che riecheggia, e poi ha proprio un suo vero e proprio capitolo dedicato nel racconto di questa coprotagonista, se
sì,
vogliamo.
Perché la mamma di Cora sostanzialmente è l'unica schiava di tutta la plantagione che sia mai riuscita a fuggire prima di lei, e quindi da una parte per Cora come dire, questa idea della mamma che è riuscita a farcela, a scappare da lì, è, come dire, è un modello, un esempio, però al tempo stesso Cora prova un odio profondissimo per la madre che l'ha abbandonata, perché ovviamente scappando da sola, lasciandola lei piccolissima bambina, l'ha lasciata ancora più preda, ancora più vittima delle brutalità. Questo rapporto di odio-amore fra la madre e la figlia, insomma, è una delle tante componenti così emotive che ci toccano nel romanzo. La seconda cosa che chiedevi, anzi, questo miscuglio di generi, assolutamente la stessa cosa che dice lui stesso del libro, che gli piace sempre confrontarsi, proprio come scrittore gli piace prendere le forme tradizionali e rigiocarci e mescolare qualche, insomma, appunto, spunti diversi, generi diversi. Quindi senz'altro sì, è uno scrittore molto eclettico lui, e devo dire un'altra cosa, insomma, lui non è famosissimo a dire il vero in Italia, anche se i suoi libri sono stati pubblicati praticamente tutti, se qualcuno se li fosse letti tutti quanti avrebbe visto che in questo, che il suo stile varia molto, in particolare in alcuni dei suoi libri è particolarmente fiorito, direi quasi barocco, con ricchissimo di metafore, di immagini, pirotecnico un po', mentre in questo libro qui ha adottato uno stile quasi lapidario, molto piano, tagliente, efficacissimo, proprio perché non c'è un aggettivo di troppo, non c'è una metafora in più, è un po' come dire, scolpito nel marmo in qualche modo, perché è effettivamente insomma, il tipo di lingua, di stile che si addice di più a una storia che ha questa sua enorme drammaticità, a cui davvero basta aggiungere un non nulla e diventa retorica, insomma, quando si racconta.
Guarda, ultimissima domanda, la brutalità. Ultimissima domanda, ti è divertito tradurlo? Ti è piaciuto tradurlo?
Sì, mi ha divertito.
Ma dirà che è lavoro, quindi,
la parola adatta, perché la prima volta che l'ho letto molto più in fretta e lasciandomi trascinare, e sono rimasta soprattutto colpita dalla brutalità, dalla tragicità delle storie raccontate, mi sono fatta grandi pianti. Nel rileggerlo, nel tradurlo, ovviamente rileggo pagina per pagina, e lì, stando più vicino al modo in cui erano proprio costruite le frasi, la scelta delle parole, così ho avuto una sensazione invece un po' diversa, perché sono riuscita a capire laddove l'autore qua e là inserisce uno sprazzo di ironia, un'immagine che ne so, più solare, più strampalata, più atipica, dei tocchi di colore che in verità sono benissimo calibrati, e quindi non è soltanto un libro che, come dire, la prima volta che l'ho letto, appunto, mi ha un po' scioccata, traumatizzata, e poi invece a rileggerlo, nel tradurlo, un sacco di volte dicevo: ah, guarda che sfizio, guarda che figo, come ha scritto bene qua, guarda come è venuta bene questa frase, ah, vedi qua, però. E quindi me lo sono goduto con un anche più, come dire, la perizia tecnica, la bravura nella sua composizione, a volte queste piccole frecciate ironiche che lui comunque ha, anche se il libro c'è
e speriamo che
nulla da ridere da inizio alla fine, però a volte il modo in cui contrappone anche semplicemente una frase in fondo a un paragrafo o cose del genere, insomma, ho notato meglio le colorature, le sfumature di questo scrittore, secondo me, straordinario, che non lascia nulla al caso.
E speriamo, appunto, dicevo, che se lo godano anche le persone che lo leggeranno. Ricordiamo, La ferrovia sotterranea, edito da Sur, della collana Big Sur, costa 20 euro, 376 pagine. Per chiunque, appunto, voglia lanciarsi in questo viaggio nell'Ottocento, un po' fantastico, un po' non, un po' storico, per chiunque voglia imparare cos'è questo atroce imperativo americano, che appunto Whitehead descrive come uno spostamento di comunità dal vecchio al nuovo continente. Per conquistare, catturare, civilizzare e distruggere, e provare a elevare le razze inferiori, se non si riesce allora a sottometterle, perché no a sterminarle. E sperando di non essere anestetizzati, come appunto sono i fratelli Randall, che conoscerete se leggerete questo libro, che torturano gli schiavi durante i loro pranzi, salutiamo adesso Martina Testa, ti ringraziamo moltissimo.
Grazie.
E forse mandiamo una traccia musicale, così provo a indovinare.
A presto, Martina. A presto. Ciao. Ciao, ciao.
Jack, I think you're pulling my leg, and I think maybe I better ask Meg, do you think Jack really loves me?
You know I don't care, 'cause Jack really bugs me. Why don't you ask him now?
Well, I would, but Meg, I really just don't know how.
Just say, Jack, do you adore me?
Well,
jolly, but love really bores me.
Then I guess we should just be friends.
I'm just kidding, Holly, you know that I'll love you till the end.
Well, it's true that we love one another.
I love Jack White like a little brother.
Well, Holly, I love you too, but there's just so much that I don't know about you. Holly, give me some of your English love.
If I did that, Jack, I'd have one in the oven. Why don't you go off and love yourself?
If I did that, Holly, there won't be anything left for anybody else.
Jack, it's too bad about the way that you look.
You know I gave that horse a carrot so he'd break your foot.
Will the two of you cut it out and tell them what it's really all about?
Well, it's true that we love one another.
I love Jack White like a little brother.
E con la nostra tipica sigla del classico diamo il benvenuto a Gaia Cenciarelli, scrittrice e traduttrice, che io lo so benissimo di che classico andrà a parlarci, perché sono anni che va dicendo che bisogna leggere un'autrice, quindi non mi deludere quest'oggi, anche se ormai questa autrice è diventata molto di moda e ci spiegherai anche perché. Ho sbagliato, qual è il tuo classico preferito, Gaia?
Pronto? Ci senti? Non ci sento.
Sento malissimo.
Eccolo lì. Succede.
Non so nemmeno se tu stia parlando con me in realtà.
Sì, stiamo parlando con te in realtà. Allora, facciamo una cosa. Veramente
molto male.
Allora, ricominciamo così, perché così almeno ci senti molto bene.
Ti sento benissimo.
Allora, sì, stavamo dicendo che ti ha presentato Vince, vabbè, ormai è andata tutta la presentazione, lui sa già di quale classico tu oggi ci andrai a parlare, sì. E quindi vai. Dici,
vado.
Raccontaci qual è il classico che secondo te andrebbe letto, anzi va letto.
Allora, io vabbè, adesso naturalmente tutti gli amici che sono in ascolto, perché l'ho anche un po' diffusa questa intervista, si metteranno a ridere appena sentiranno qual è il classico che sto per consigliare, perché ormai è diventata una cosa monotematica, come diceva Fabrizio De André, ho poche idee ma in compenso fisse. E la mia idea fissa è Il racconto dell'ancella di Margaret Atwood.
Ma chi te lo sarebbe mai aspettato?
Ma guarda, una cosa che io stesso ho faticato a scegliere tra tutti i libri che ho letto. No, perché in realtà non è proprio, cioè non è ancora considerato proprio un classico, no? Eppure secondo me lo è, anche perché è stato scritto svariate decine di anni fa. Adesso sta avendo improvvisamente un successo e una notorietà che fino a qualche anno fa erano inaspettati, grazie alla bellissima
serie televisiva, sì,
TV omonima, The Handmaid's Tale. E niente, io sono molto contenta ogni volta che sento dire che la serie TV è meravigliosa. Quello che ribatto sempre è: ok, leggetevi il libro, però, perché è immensamente più bello e più inquietante della serie. Cosa posso fammi qualche domanda?
Beh, ad esempio, ce lo puoi raccontare?
Io ho letto sia il romanzo, ho visto la serie, ed è, in effetti, vabbè, il romanzo dell'Atwood è un gran bel romanzo. E la serie, tra l'altro, il fatto che lei ci abbia lavorato, ovviamente, abbia collaborato per la prima stagione nella scrittura.
Sì, lei ha.
Nella seconda sta scrivendo proprio te. Vabbè, dicevo.
Mi dispiace dover ribadire che sento davvero male.
Scusaci. No, stavo dicendo, scusaci, che il romanzo, appunto, sia il romanzo, cioè la serie è fatta molto bene. È un bel romanzo.
Molto fedele, peraltro.
Sì, molto fedele. Cambiano delle sfumature sui personaggi, che però noi non staremo qui ora a raccontare.
No, non entriamo nei dettagli.
No, assolutamente.
Alla fine della,
Però perché secondo te, allora, a parte l'attualità della serie stessa, e cioè del romanzo stesso, ricordiamo che il romanzo è dell'85, non è un romanzo scritto l'altro ieri, e quindi perché è così forte e così potente questo romanzo e va letto?
Me lo chiedi in assoluto?
Sì, in assoluto. Io,
nella
sì.
situazione del contesto attuale?
No, no, in assoluto, in assoluto.
In assoluto. In assoluto perché, beh, innanzitutto è l'esempio, credo, uno tra gli esempi più brillanti di romanzo distopico, un capolavoro della distopia letteraria, anche se la Atwood preferisce dire che lei scrive narrativa speculativa. E, per prima cosa questo, in seconda battuta per lo stile, per la lingua che usa Margaret Atwood, che è scarna, essenziale e nuda, esattamente come sono le donne descritte nel libro. E in terzo luogo perché è un romanzo di una spietatezza e di una lungimiranza davvero stupefacenti. Io credo che uno scrittore abbia un po' il dovere anche di cogliere, di citare un po' lo spirito dei tempi e di tradurlo sulla pagina, e forse anche di anticipare alcune tematiche, alcune tendenze, o forse anche soltanto di riprodurle. Lei ha veramente fatto un salto in avanti, perché nell'85 certe cose potevano essere intuite, insomma eravamo nel pieno degli anni 80, e tutto questo, tutto quello che si sta scatenando fortunatamente intorno alla figura della donna, si poteva forse soltanto pensare, soltanto a volte desiderare, a volte respingere, ma insomma con questa chiarezza che potessero succedere certe cose, io credo che davvero nessuno lo avesse, ecco, posso dire, come distopia letteraria ai livelli di lungimiranza è alla pari con Orwell, con 1984, cioè i capolavori della narrativa distopica, per quanto possa essere poi necessario apporre un'etichetta di genere su un capolavoro, io su questo sono piuttosto scettica, è un capolavoro, punto. Poi se la vogliamo incasellare in un genere, va bene, dico distopia.
Ok, non incaselliamola, Gaia, però per chi non ha letto il libro e per chi non sta seguendo la serie, vuoi dirci in poche frasi di cosa parla il racconto dell'Ancella?
Parla di una fantomatica repubblica in un futuro non troppo lontano, in cui le donne vengono utilizzate, quelle in età fertile, soltanto per la riproduzione, perché la natalità è arrivata a livelli bassissimi, quasi nulli, e quindi le donne si chiamano ancelle proprio per questo motivo, vanno in giro vestite di rosso, c'è un significato, come potrete immaginare, molto evidente, e vivono segregate nelle case dei ricchi, dei comandanti,
sì, dell'elite dei governanti, sì, poi fondamentalmente
esatto. Che hanno delle mogli sterili, non in grado di riprodursi. In realtà la sterilità è maschile, ma nella Repubblica di Galad anche la sterilità è sempre colpa delle donne, e hanno 3 tentativi a disposizione. Se falliscono i 3 tentativi vengono spedite nelle colonie, dove insomma sono dei luoghi terribili, dove le donne, insomma, il destino delle donne è quello di morire tra atroci sofferenze, messe a fare i lavori più umili, immerse in sostanze radioattive, quindi insomma ci sono delle situazioni diverse per diversi tipi di donna, perché non ci sono solo le ancelle, ci sono anche le zie, che sono quelle che fanno il lavaggio del cervello alle ancelle e che le convincono che questo tipo di vita è la migliore possibile. Ci sono le marte, che sono le governanti all'interno di una casa. Insomma, un'altra delle tematiche da tenere bene a mente e che Margaret Atwood sottolinea è che sì, è vero, questo mondo è stato voluto dagli uomini ed è tenuto in piedi dagli uomini, ma all'interno di questo mondo le peggiori nemiche delle donne sono le donne stesse.
Sì, c'è tutto
c'è
una...
un gatto in sottofondo.
Sì, abbiamo sentito. Guarda, noi ti ringraziamo che tra l'altro siamo in ritardissimo. Allora, ricordiamolo, perché tra l'altro l'Atwood sta riuscendo tutta quanta. Il libro appunto del racconto della cella è riuscito proprio nei primi di giugno di quest'anno, perché in seguito al fatto che era uscita la serie negli Stati Uniti, quindi stanno ripubblicando tutta quanta l'Atwood. Ponte delle Grazie, se non sbaglio, è la casa editrice.
Sì, Ponte alle Grazie, sì. Sì, Ponte alle Grazie, che ha fatto un'opera meritoria, perché ha pubblicato gran parte del catalogo di Margaret Atwood, altrimenti introvabile, compreso il racconto dell'ancella.
Infatti, ti ringraziamo, ciao, grazie.
Grazie a voi.
A presto.
Ciao, a presto.
Nel frattempo 21:46, abbiamo l'ultimo collegamento tutto di corsa. Oggi vi chiediamo scusa, abbiamo lasciato poco spazio alla musica, parole su parole su parole. Se vi annoiate o vi sentite un po' schiacciati dal nostro continuo parlare, avete tutte le ragioni, ecco, mettiamola così.
E siamo qui in diretta con Matteo Trevisani, e l'abbiamo lasciato per ultimo non a caso. Matteo Trevisani è l'autore di un interessantissimo esordio italiano pubblicato da Atlantide con il libro dei Fulmini, e l'abbiamo lasciato per ultimo perché arriva la notte, e arriva la notte, il suo è un romanzo gotico pauroso, spaventoso, che parla di due mondi che si confrontano, che parlano, che dialogano fra di loro, e che io ti chiederei, Matteo, di cominciare un po' a descriverci e a delinearci. Quali sono questi due mondi di cui tu parli?
Buonasera a tutti. I due mondi di cui parla il libro sono in realtà quello della vita e quello della morte. Il protagonista si trova a dover affrontare diverse prove iniziatiche attraverso la riscoperta di un antico culto di fulmini che scopre per caso durante una visita in un museo. E da quel momento in poi i due mondi, i due piani di livello, che sono anche due piani in cui i significati prendono una deviazione tutta loro, cominciano a sovrapporsi. Il protagonista, grazie all'aiuto di un professore che aveva avuto all'università e di una ragazza che lavora alla soprintendenza dei beni archeologici di Roma, riesce a capire in quale dei due mondi si trova e ad arrivare a una specie di conclusione.
Matteo, scusaci, abbiamo un po' di ritorno in cuffia, però abbiamo sentito benissimo quello che hai detto finora. Il protagonista del libro, tra l'altro, è Matteo Trevisani, quindi con una sorta di gioco che è tipico anche di un certo tipo di letteratura, non proprio della letteratura gotica. Ad esempio anche Walter City è il protagonista dei romanzi di Walter City. Quello che tu fai è una mappatura interiore di questo protagonista, ma anche una mappatura di Roma. Chi leggerà il romanzo si troverà una Roma misteriosa, una Roma che può andare a scoprire personalmente, andando passo dopo passo, tomba dopo tomba, scavo dopo scavo. E ti volevo chiedere, quanto è attendibile questa ricostruzione? Perché do per scontato che sia molto attendibile.
Guarda, la ricostruzione è molto attendibile quasi del tutto, direi al 90%. Il romanzo in realtà nasce da alcuni miei studi, alcuni miei reportage che avevo iniziato a fare su delle riviste, su dei luoghi abbandonati di Roma, soprattutto in certi musei abbandonati. E credo che sia quasi un anno fa, più o meno, entrando nei musei capitolini, mi sono reso conto che c'era una lastra che aveva una strana iscrizione che non conoscevo, diceva SCS, e da lì ho scoperto che esisteva a Roma tutto questo culto dei fulmini, nel senso che facevano un vero e proprio funerale al fulmine che colpiva la terra, perché la zona che veniva colpita, l'oggetto che veniva colpito, diventava in qualche modo malvagio, foriero di cattive notizie. Quindi da lì sono partito, e attraverso tutti gli altri posti, tutte le altre chiese, tutti gli altri musei che ho cercato di descrivere nel modo più letterale possibile, ho cercato di costruire su questa Roma, sulle rovine di questa Roma, una storia che parlasse di un'antica rovina e di un antico culto che però è ambientata nei nostri anni.
Allora, garantisco, avendo letto il romanzo con molta passione, cioè per quello che può essere il mio gusto personale, garantisco che è veramente una lettura spaventosa da affrontare in alcune notti di tempesta. Ricorda, secondo me, per alcuni aspetti il romanzo gotico, il racconto gotico. Oltre all'aspetto archeologico e magico ritroviamo anche i terrori di Poe. Ma ti volevo fare una domanda invece da un punto di vista editoriale. Tu sei l'esordio di una casa editrice che si chiama Atlantide, e credo che del tuo libro siano state pubblicate, se non erro, 999 copie, giusto?
Sì, Atlantide, Edizioni di Atlantide, diciamo che adesso è un unicum nella scena editoriale italiana. Fanno un'editoria di qualità, con ogni edizione a 999 copie. Non sono nella grande distribuzione per scelta, ma si affidano solo a librerie indipendenti, e hanno la particolarità che ogni nuova edizione ha un particolare che cambierà nella copertina. Sono quattro soci che saluto e ringrazio: sono Simone Cartabellota, Flavia Piccinni, Francesco Pedicini e Gianni Miraglia.
Un progetto interessante che ha anche finora pubblicato parecchia roba che in Italia non si era vista e che forse era necessario far vedere. Matteo, a questo punto facciamo una sorta di passaggio del solco, attraversiamo una frontiera, e vorrei andare invece a chiederti di una tua altra avventura editoriale, ovvero quello che è il tuo ruolo all'interno di Clone, perché mi è capitato anche un altro libro che tu in parte hai maneggiato, sapientemente prefatto da Francesco Pacifico, che sono le poesie di Ben Lerner.
Sì, Edizioni Clone nasce un paio d'anni fa come casa editrice che si occupava essenzialmente di filosofia. Col tempo abbiamo sentito la necessità di aprire anche una nuova collana che trattasse di poesia contemporanea, che abbiamo chiamato Controcielo, come la raccolta poetica di René Daumal. Io ho sempre detto che se mai avessi curato un libro di poesia, avrei voluto che il primo fosse stato Ben Lerner. Quindi, chiedendo a Damiano Abeni e Moira Egan, che sono i traduttori, bravissimi traduttori del libro, ci siamo messi in contatto circa sei mesi fa. Ho scritto la prima email a Ben chiedendogli la possibilità, il permesso di pubblicare il suo esordio, quello che poi è il suo esordio poetico, cioè le figure di Lichtenberg, che sono, il caso vuole che siano le forme che il fulmine fa quando colpisce un corpo umano, una figura felciforme che sembra quasi un fiore. Infatti in una recensione li hanno chiamati i fiori di fulmine di Ben Lerner, che io amo molto, secondo me sono poesie bellissime. E Francesco Pacifico fa una prefazione attentissima, è veramente una lettura profonda, mettendo in correlazione anche il saggio che è uscito anche da poco, sempre di Lerner, per Sellerio, che è Odiare la poesia, dove lui in qualche modo si mette a confronto col suo essere poeta, come se fosse un uomo ideale, e dove la poesia è soltanto l'orizzonte da raggiungere attraverso anche un lavoro in prosa, perché lui, diciamo, ha raggiunto la notorietà poi con i suoi lavori in prosa. L'ultimo che è stato tradotto in Italia da Martina Testa, che ho sentito da voi prima, con la bellissima.
Sì, Martina è un po' la nostra ossessione, ecco, diciamo, è onnipresente da noi.
Nel mondo a venire. Io l'ho conosciuto con quel libro, mi sono innamorato della sua scrittura, e poi niente, ci siamo scritti. Adesso spero di poterla pubblicare anche altri suoi libri di poesia, vediamo. Edizioni Don, in realtà poi ha tutta un altro indirizzo, appunto, diciamo, soprattutto filosofia. E abbiamo appena da pubblicato tra i nordamericani Tom Robbins, forse qualcuno degli ascoltatori lo conoscerà. Abbiamo pubblicato il suo diario, Cronache, Tibetan Peach Pie, Cronache di una vita immaginifica, che sta andando bene, siamo contenti.
Ma invece noi torniamo alla vita immaginifica che tu hai creato nei sottosuoli romani e nei cieli romani, e auguriamo il meglio al tuo libro, il libro dei fulmini, e ti ringraziamo moltissimo di questa tua partecipazione. Per tutti coloro che, diciamolo poeticamente, come direbbe Bellerner, hanno voglia di cagarsi sotto, il mio consiglio di oggi è il libro dei fulmini di Matteo Trevisani. Grazie mille, Matteo.
Grazie a voi, buonasera.
Ciao, ciao. E siamo giunti 21:56, chiediamo scusa a Disorder che ora entrerà a piedi pari sugli 87.9 di Radio Onda Rossa. Questa è la Tabula Rasa, noi ci risentiamo fra due settimane, questa volta saremo puntuali, non come la volta scorsa che poi no, abbiamo saltato un giro per colpa mia, e quindi sarà all'incirca nei primi di dicembre. Entra, qui ci stiamo già intervallando, quindi all'incirca i primi di dicembre dovrebbe essere intorno al 3 o il 4, che c'è? Aspetta, no, c'è il microfono scritto.
Dicevo, la volta scorsa non ci sentiva nessuno, che c'era la partita
ma
di
che,
Italia.
Ma sai quanto sarebbe solo super snob noi andare in diretta così a parlare di ribi durante
le robe tue, dai, chiudi, sì, che devono partire.
Non stavo guardando la partita perché non guardo la nazionale, ecco, questo però me lo rivendico. Ciao a tutti, la Tabula Rasa, a presto.
Ciao, a presto.
But you don't know what love is. No, you don't know what love is. No, you don't know what love is. You just do as you're told.